Aldo Brandi e tutti gli amici che stanno arrivando, buongiorno e andiamo subito a vedere quali sono i temi della giornata. E la cosa incredibile è che dopo un referendum voluto dalla sinistra e dalla CGIL, un referendum che è stato una debacle totale per la sinistra, oggi il titolo in prima pagina del Corriere della Sera è Tensioni dopo il referendum. E siccome ieri ho giocato 4 ore a tennis per digerire la puntata di lunedì sera e mi scuso con voi, ho addirittura fatto sega alla zuppa, ho marinato la zuppa. E oggi quando leggo questo titolo, Tensioni dopo il referendum, penso, beh, tensioni nella sinistra, che peraltro ci sono, perché poi andando a leggere i giornali oggi ci raccontano come i riformisti sarebbero molto seccati con l'ala, diciamo, schleiniana che ha voluto fare il referendum contro una legge riformista voluta dallo stesso PD. Quindi pensavo che fosse il gran casino a sinistra dopo la figuraccia dei referendum in termini di partecipazione. Non è così. Il casino è all'interno del centrodestra. Sì, il casino all'interno del centrodestra. State bene attenti per capire il punto di vista di questa zuppa e di questa analisi dei giornali. C'è una sola possibilità che il centrodestra non vinca le prossime elezioni e che faccia esattamente come il centrosinistra, che litighino tra di loro. E quindi è del tutto evidente che la stampa, ma lo fa normalmente ed è normale che sia, mette in evidenza i casini che avvengono a centrodestra. E il Corriere della Sera mette un po' di cose insieme che andremo ad analizzare sugli altri giornali, sia a sinistra sia a destra. Dice che Forza Italia vuole aumentare a 1 milione di firme il numero di firme necessarie per indire un referendum. Vabbè. La Meloni ieri partecipa alla manifestazione dei commercialisti nazionale e dice che bisogna ridurre le imposte sul ceto medio. E devo dire la verità che, nonostante anche i giornali di destra, parlo del giornale, titolino dicendo la seconda fase del governo Meloni sulle imposte e tutti i giornali diano grande evidenza a questa cosa, non è una grande novità, perché di questa cosa il ministro delle finanze Leo, il vice di Giorgetti, l'ha detto 156 milioni di volte che volevano ridurre le imposte alla classe media, anche perché fino a mo' sto governo ha ridotto le imposte soltanto per le fasce più deboli e ha aggravato le imposte sulle fasce più alte, eliminando detrazioni, deduzioni. Insomma, diciamoci la verità, questo governo fino ad ora la politica economica non l'ha fatta certamente da un punto di vista conservatore o di destra, ha fatto esattamente il contrario, forse ha dovuto farlo inevitabilmente. Però la sfumatura che alcuni giornali danno è che proprio ieri Giorgetti ha detto che su questo bisogna stare un po' c'è tempo per ridurre le imposte, bisogna stare attenti. Salvini oggi in un'intervista al Corriere della Sera rettifica un po' questa posizione, dice che bisogna fare la rottamazione e poi la riduzione delle imposte, le due cose vanno insieme. Mi sembra invece del tutto evidente che la riduzione delle imposte è l'alfa e l'omega di ogni governo. Di destra, ogni governo liberale deve pensare non tanto a rottamare il passato, per carità, cosa buona e giusta, perché sappiamo bene cosa è successo nel sistema fiscale italiano. Ma il punto fondamentale è rendere sicuro un sistema in cui la classe media abbia un'imposizione più normale, non andando a curare la patologia che è la rottamazione, ma andando a curare la fisiologia del sistema, per cui le tasse sono elevatissime, soprattutto per la classe media. Sulla classe alta sono alte, ma diciamo che possiamo occuparcene dopo. Il punto quindi fondamentale non è che siano complementari le due cose, come dice Salvini, che può anche essere vero, ma che si debba procedere necessariamente verso tutto ciò. Bene, questo tipo di dibattito che io non penso che così sia così feroce, vi dico la verità, come altri dibattiti meno importanti ma molto più feroci che ci sono nella maggioranza di cui parleremo tra poco, è quello che è maggiormente messo in evidenza dai giornali. Quindi la discussione sull'imposizione. Sono convinto che tutti nel centrodestra, tutti i partiti vogliono la riduzione delle tasse sulla classe media e che in realtà giustamente si facciano i conti con la finanza pubblica. Però ci ci sono alcune altre cose che dividono in maniera incredibile il centrodestra. La prima vi sembrerà una barzelletta, ma questa vicenda del terzo mandato, per cui Fratelli d'Italia è andata sulla posizione della Lega, cioè di auspicare un terzo mandato per i governatori, e Forza Italia si è messa di mezzo. Su queste piccole cose di bottega politica, invece, il centrodestra rischia di ritigare molto di più. E poi c'è, secondo me, la sconvolgente proposta fatta e ribadita proprio ieri da parte di Forza Italia, che si è evidentemente leonizzata, mi viene quasi da ridere, sullo Ius Scholae. Lo Ius Scholae è una proposta di grandissima civiltà, mi rendo conto, di facilitazione dell'ottenimento della cittadinanza per i ragazzi che hanno completato un ciclo di studio in Italia, ma ha due problemi questa proposta che fa Forza Italia. Il primo problema è che, come dice oggi Ricolfi sul Messaggero, gli italiani, anche a sinistra, si è visto in questo referendum, stanno attenti molto più dei nostri politici alla concessione della cittadinanza. Non vogliamo diventare la Francia, che concedendo la sua cittadinanza a tutti ha creato quel mostro che ormai è diventata la Francia, in cui antisemitismo, banlieue incontrollabili, vere e proprie zone in cui francesi, non immigrati, dettano le leggi e dettano pure la sicurezza, perché sono tutti quanti perfetti cittadini francesi. E per meritare la cittadinanza italiana, dice Forza Italia, basta un ciclo di studi, qualcuno obietta, forse stiamo un pochino più attenti a chi ci portiamo in casa, perché gli esempi internazionali di concessione della in Europa di concessione di cittadinanza non portano davvero bene. La seconda questione è politicamente una cosa folle in questo momento, e quindi uno si deve chiedere come è possibile che Forza Italia faccia una richiesta così folle, che non è condivisa da nessuno dei suoi partner di governo, né da Forza, né da Fratelli d'Italia, né da come si chiama, né da né della Lega. E qui evidentemente il tema fondamentale è di posizionamento politico, cioè Forza Italia vuole dare il senso e vuole cercare voti a sinistra, e pensa, attraverso questa proposta, che ha una sua legittimità culturale, per carità, pensa attraverso questa proposta di avere, di essere più accettata dalla sinistra. Temo che sia più accettata dai moderati di zona 1 che da, come posso dire, dalle periferie, che milioni di persone votano la destra. Ma saranno calcoli che si saranno fatti in Forza Italia, ma sono calcoli che certamente loro conoscono, perché renderanno questa coalizione un po' più disomogenea sui temi dell'immigrazione, che sono temi identificativi in questo caso, che legano Lega e Fratelli d'Italia, e scostano Forza Italia. E nel frattempo, su questa vicenda evidentemente vedremo come si andrà avanti, e il mondo ci racconta questioni incredibili, per esempio quelle che stanno avvenendo negli Stati Uniti, dove, come voi ben sapete, Trump ha mandato la Guardia Nazionale per difendere le sue operazioni di deportation degli immigrati illegali. Ma dovete anche sapere, e ce lo ricorda oggi un bel pezzo di Maurizio Molinari, come sempre preciso sulla Repubblica, che San Francisco e Los Angeles sono state definite volontariamente dai loro sindaci e dai loro governatori come santuari di accoglienza dell'immigrazione illegale. Sono stati i posti in cui sono state costruite vere e proprie tendopoli, che hanno reso quei posti un disastro dal punto di vista non solo abitativo, ma sociale. Ecco, Trump ha fatto una forzatura che non avveniva da Bush senior, cioè mandare la Guardia Nazionale in un altro paese per fermare delle proteste, ma nel caso di Bush governatori e sindaci della California erano d'accordo, in questo caso non sono d'accordo, e quindi vi è una rottura della prassi costituzionale fortissima, perché mi sembra soltanto nel 1960 avvenne una cosa simile, e ovviamente tutti quanti i giornali progressisti su questa cosa ci godono. Gaggi scrive che sta trasformando Trump, Newsom, che è l'imbarazzante governatore della California, in un eroe della resistenza. Detto questo, Gaggi però traccia un profilo politico di questo Newsom imbarazzante. Perché non si è mai candidato Newsom a più di quello che ha fatto? Perché lui ha un curriculum per cui nelle presidenziali verrebbe ammazzato in America, per il fatto che lui si è trombato, ad esempio, la moglie del suo migliore amico, che era il suo capo di gabinetto durante la campagna elettorale per diventare governatore degli Stati Uniti della California, cosa che non piace all'elettorato, cosa che in America queste robe diventano tutte pubbliche, e soprattutto che era un alcolizzato cronico che dovette andare in rehab, cosa di cui è uscito. Ma sto sempre parlando di temi che gli americani, evidentemente, soprattutto per una presidenza degli Stati Uniti, non contano abbastanza. In più, è uno di quelli che sul lockdown era una specie di lager, la California, e le politiche appunto di accoglienza erano state fatte senza minimamente ragionare sulle sue alternative. Questo lo scrive Gaggi, però il tema politico americano è che forse qualcuno sostiene che Trump, in maniera molto opportunistica, abbia cercato un nuovo nemico che, rendendolo come eroe della resistenza alle politiche di deimmigrazione degli Stati Uniti, lo possa portare come suo possibile nemico alle elezioni di midterm, e tra Newsom e Trump evidentemente non c'è partita. L'altra cosa che vi segnalo sugli Stati Uniti è che proprio poche ore fa Musk ha scritto un tweet dicendo che forse su Trump ha esagerato. Insomma, ci sarà un nuovo capitolo di questa imbarazzante saga tra Trump e Musk. Nel frattempo, in Austria, a pochi passi da noi, avviene una cosa molto americana. Chissà perché i giornali non ne parlano e non ne fanno una citazione e un'analisi. Cioè, nell'Europa, con la sua cultura, le sue scuole, avviene quello che spesso avviene negli Stati Uniti. In un paese dell'Europa che si chiama Austria, un ragazzo che tutti dicono era stato bullizzato va nella scuola dove era stato bullizzato, quindi non ci sono i suoi presunti bulli, e con la pistola e il fucile ammazza 10 cristiani, o meglio 10 ragazzi, perché non so se fossero veramente cristiani. E ovviamente qua si urla la facilità all'accesso alle armi in un paese di cacciatori. Allora qui c'è la solita grande storia, cioè il problema sono le armi o il problema è questo ragazzo che ha ammazzato queste 10 persone? Evitando l'utilizzo delle armi si possono evitare queste stragi? Certo, evitiamolo completamente e togliamo anche il mercato illegale delle armi, ma purtroppo non è così. Quello che dimostra la strage austriaca è che quando noi abbiamo sempre quel riflesso condizionato dicendo che in America si ammazzano nelle scuole perché ci sono troppe armi, ci rendiamo conto purtroppo che questa cosa drammatica avviene anche dalle nostre parti. Ha sparato, come vi ho detto, con una pistola Glock, che non c'entra nulla con la caccia. Vorrei segnalare a quelli che hanno scritto gli articoli, perché è difficile pensare di andare alla caccia al cervo con una Glock, e questa cosa è avvenuta per 17 minuti, poi il ragazzo si è sparato, una cosa pazzesca. Pezzo di Facci oggi favoloso su Greta Thunberg. Vi dico soltanto una frase di questo pezzo che vi fa capire tutto il tono di questa vicenda della ragazza che è andata con la sua flottiglia di scatenati sulle acque prima internazionali e poi voleva andare nelle acque palestinesi. Il caso perfetto di idiozia conformista che si insinua nel corpo di una società con velocità repentina, quasi fosse un virus. Questo è Greta Thunberg, a cui noi ci siamo inginocchiati, non noi zuppisti ovviamente, quando ci spiegava cosa succedeva con i Fridays for Future, che andavano di modissima, soprattutto negli orari scolastici, e quando ci spiegava spiegava ai grandi della Terra come comportarsi nelle loro politiche. È la stessa Greta che oggi ci spiega e ci parla del cosiddetto genocidio palestinese. Voi rendetevi conto di che cazzo di ubriacatura si è preso il mondo con questa deficiente. Nel frattempo deficiente è anche l'Europa, perché è il filo rosso che lega un'Europa che segue Greta Thunberg, e un'Europa che in Valpadana, in Emilia Romagna, in Veneto, in Piemonte e in Lombardia vieta dall'ottobre del 2025 tutti i diesel Euro 5, cioè quelli che sono stati comprati tra il 2011 e il 2015. Voi vi dovete spiegare quale criterio al mondo di libertà possa impedire a un signore che si è comprato un diesel Euro 5 nel 2015 di non poterlo usare oggi, se non l'idea di un'Europa di burocrati di merda che in ufficio ci vanno con la loro macchinetta elettrica, che fanno 280 chilometri come la signora Ursula von der Leyen con un aereo privato che li porta da Bruxelles a Francoforte, di impedire l'utilizzo delle auto diesel. Peraltro questo decreto è un decreto che ha fatto il governo Meloni in ottemperanza delle regole comunitarie, quindi quando io leggo oggi che Salvini nella solita intervista dice che questa cosa verrà cambiata e stanno cercando di cambiare questa cosa con un decreto che verrà approvato prima dell'ottobre del 2025, io me ne compiaccio, però dico anche come noi siamo imbrigliati in un sistema di regole pazzesche, per cui un governo chiaramente anti-green come questo, Green Deal come questo, beh, poi si sia trovato a fare un decreto che mette al bando 1,3 milioni di auto più veicoli commerciali, come se uno, e questo lo scrive Salvini ma l'ho detto io milioni di volte, avesse un'auto del 2015 perché è contento di avere un'auto del 2015 e non perché non ha i quattrini per comprarsene una nuova oggi. È una cosa pazzesca questa cosa dell'Euro 5, ma è una cosa pazzesca perché è il senso per il quale una burocrazia lontana da tutto e da tutti pensa di imporre i consumi corretti a persone che invece tutti i giorni devono combattere col lavoro, con i soldi, con lo stipendio, con gli orari in cui si svegliano la mattina, con i mezzi che non ci sono. Questi dove cazzo vivono? Mi fa veramente venire il sangue al cervello. Poi il governo sicuramente farà qualcosa, me lo auguro, ma il principio e la costruzione di questa Europa, per cui ci vorrebbe Trump su queste cose, non Ursula von der Leyen, non con tutto il rispetto i governatori cicci e cicciò dell'Europa, ci vorrebbe uno che andasse lì con la motosega di Milei e cambiasse completamente questa mentalità folle. Vabbè, Massimo Fini la prende da un altro punto di vista, è un pezzo delizioso oggi sul Fatto Quotidiano di Massimo Fini, che è furibondo con i governi europei e non solo. Che cosa fanno questi governi? Questi governi devono smetterla di vietare i nostri vizi. Hanno rotto le scatole a inventarsi il vino dealcolato perché non si può prendere il vino alcolico, hanno rotto le scatole sul fumo, sull'obesità, cioè Fini fa un grandissimo e libertario pezzo sul Fatto Quotidiano a favore della possibilità che ognuno di noi possa continuare, esercitare, alimentare i propri vizi. Siamo grandi, adulti e vaccinati e soprattutto possiamo fare tante di quelle cose tranne che decidere come viziarci nel modo migliore, perché c'è qualcun altro che al posto nostro ha deciso come deve essere il nostro criterio di vita. E questa è la base di ogni liberale, che è quasi più importante delle libertà economiche, cioè l'idea che della mia vita io possa disporre nel modo migliore possibile. Fini oggi questo in maniera libertaria lo scrive sul Fatto Quotidiano. Ultima cosa fondamentale che vi leggo, incredibile, è questa cosa che riguarda Andrea Orcel e Unicredit, perché ieri si è scomodato il nuovo cancelliere tedesco, peraltro uno che ha lavorato nelle grandi banche d'affari internazionali, ha lavorato nelle società di investimento senza patria e senza bandiera, che ha detto: ragazzi, no, non va bene la scalata di Unicredit alla tedesca Commerzbank, è un'offerta inaccettabile perché ostile. E che vuol dire? Tutte le offerte possono essere ostili nel mercato, non è che le acquisizioni avvengono sempre stringendosi la mano con l'acquisito, fa parte del mercato. Oggi Unicredit ha il 9% di questa banca tedesca, dovrebbe avere derivati che lo portano al 27% sotto la soglia OPA, ma l'idea che ci sia, mi sembra che il Libero lo scrive in prima pagina, questa idea dell'unione bancaria, tutte le critiche sulla Golden Power italiana per le operazioni che vogliamo fare, devono essere tutte viste all'interno di un'Europa in cui ogni nazione difende i suoi campioni o campioncini o brocchi nazionali, e quindi cerchiamo di non prenderci per i fondelli. Cioè noi abbiamo a che fare con un cancelliere che fa una lettera che viene poi affissa sulla pagina del sindacato su LinkedIn, in cui dice: l'offerta di Unicredit no pasarán. Ma insomma, se vi sembra a voi un atteggiamento da non prendere in considerazione quando in Italia stanno avvenendo incroci bancari, mi sembra un po' come quei liberali, io sono uno di quelli che fa finta finta che tutto il resto del mondo non lo è. Sentite, vi ricordo l'11 e 12 luglio, come sempre, ci sono aperte le prenotazioni, andate sul sito laripartenza.it per Petruzzelli, la mattina di sabato non vi dovete mai perdere e non vi perderete anche in streaming la zanzara nella zuppa, il solito siparietto che facciamo a tutte le ripartenze col mitico Giuseppe Cruciani. Nepicoccia, mi dispiace che l'abbiano lasciata tornare, dovremmo fare un avviso di non presentarsi ai nostri confini perché le danno subito il foglio di via, forse parlava di Greta. Comunque l'idea, come diceva Sallusti l'altro giorno in un pezzo, che noi caro la racchete le diamo i premi e le cittadinanza mentre invece quella la prendono e l'arrestano, beh insomma ti dà il senso di come ci sia una misura diversa per persone molto simili. Ma la Commissione Europea o chi per lei tace sul crucco, voglio vedere Nick, ma con Papa Leone hai giocato a tennis magari. Ciao, ci vediamo domani.